toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Eccomi di nuovo, sono arrivato a trovarti, carissima famiglia. Papà, mamma, ragazzi, nonni, nonne, zie, zie. Anzi, oggi forse mi trovo qualcuno in meno perché hanno cominciato a riaprire le attività lavorative, per fortuna, quindi può essere che qualche papà, qualche mamma ha dovuto andare a lavorare. Magari mi trovo con i figli, piccoli o grandi, i nonni, o uno zio, una zia. Magari ci sono alcuni che sono collegati con la scuola, perché so che hanno anche delle lezioni scolastiche nel pomeriggio. Insomma, quelli che trovo, carissima famiglia, stiamo in compagnia anche oggi, apriamo insieme questa quarta settimana di Pasqua e finalmente possiamo anche uscire, ci sono delle belle giornate, dicono che si possono fare delle passeggiate, i bambini piccoli con la mamma e il papà o con qualcuno dei più grandi, anche più di 200 metri da casa, l'importante è rimanere da soli o al massimo, se si fa attività sportiva, in due, a 2 metri di distanza. Poi eventualmente si possono andare a trovare i propri stretti congiunti, cioè il nonno, la nonna, fratello, la sorella, magari un nipote, ecco, con la certificazione addirittura, ma solo i congiunti stretti. Insomma, abbiamo ancora alcune limitazioni, però qualche apertura c'è. Insomma, cominciamo a respirare un po' di più, speriamo che il virus però stia lontano e non prenda di nuovo vigore in mezzo a noi. Ma se anche si sta aprendo un po' la nostra possibilità di vita e finisce questo benedetto lockdown, non vuol dire che non dobbiamo più avere il tempo per fermarci un attimo o dedicare un po' di tempo alla lettura, alla meditazione della parola di Dio, cioè alla nostra vita spirituale, quella che cerchiamo di fare in questo pomeriggio. Anzi, teniamo l'angolo della preghiera, l'angolo bello con tutti i simboli che abbiamo realizzato in questi giorni vissuti insieme. Anzi, mi sono arrivate altre foto molto belle di acqua santiere, di pane fatto, ma anche del pane azimo, che ci richiama l'Eucarestia proprio. Abbiamo terminato la settimana scorsa il capitolo 6 di Giovanni. E ieri abbiamo iniziato insieme, invece, questa quarta domenica di Pasqua, il capitolo 10 con il Vangelo sul Buon Pastore. Infatti ieri era la domenica del Buon Pastore, la giornata mondiale di preghiera anche per le vocazioni. E allora, carissimi, vorrei cominciare con voi a vivere questo momento. Tirate fuori la vostra Bibbia, andate a prendere il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, i primi 10 versetti. Li abbiamo letti ieri, oggi leggiamo gli altri che seguono, gli altri 8 versetti. Giovanni capitolo 10 dal versetto 11 al versetto 18. E ci facciamo un po' di compagnia insieme con la parola del Signore. È lei che ci illumina, ci guida nel cammino della vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Già ho spiegato ieri il significato di questa similitudine che Gesù usa del buon pastore, magari andate a vedere sul sito della parrocchia o Facebook, anche della radio, trovate i riferimenti per l'omelia che ho fatto ieri sul significato del buon pastore. Qui oggi mi preme solo ricordare tre passaggi che Giovanni ci aiuta a fare in questa similitudine. Il primo, che il buon pastore, per davvero conoscerlo, è colui che dà la propria vita per le pecore. Insomma, è colui che offre se stesso. Poi alla fine del brano, infatti, dice: io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, la do da me stesso, il potere di darla, il potere di riprenderla di nuovo. È riferimento alla sua Pasqua. Lui il Venerdì Santo ha dato la vita, è sepolto il Sabato Santo, il mattino di Pasqua è risorto, l'ha ripresa. Il Padre l'ha mandato per questa missione di donazione totale della sua vita, perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza, come diceva e chiudeva il Vangelo di ieri. Quindi, se noi vogliamo conoscere davvero, ed è il primo insegnamento, chi è Gesù, il nostro buon pastore, colui che ci guida davvero per la vita bella, serena, fino alla vita eterna, alla vita piena, dobbiamo entrare nella logica della donazione, di chi offre la vita, di chi dà la vita. E qui c'è riferimento al canto del servo sofferente di Isaia 53, che abbiamo meditato anche prima di Pasqua e alla Settimana Santa. Quindi, se vuoi fare esperienza di Gesù, come fare a incontrarlo, conoscerlo? Riconoscere il buon pastore? Fai l'esperienza della donazione, che vuol dire dare gratuitamente, cioè, diciamo con una parola vecchia che oggi non è più tanto ben ascoltata, ma è vera, cioè attraverso l'esperienza del sacrificio, di qualcosa di sé per gli altri, per il Signore, per il mondo, per la natura. Dobbiamo recuperare questa parola, carissimi genitori, papà, mamma, figli, piccoli o grandi, nonni, il sacrificio. Solo chi fa questa esperienza fa l'esperienza dell'amore e fa l'esperienza di Cristo, che ha sacrificato se stesso perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Secondo modo per conoscere Gesù: egli conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono lui. Dice proprio il testo: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ma cos'è questa conoscenza? È una conoscenza intellettuale? È una conoscenza scientifica? È una conoscenza per sentito dire? No. Il verbo conoscere nella Bibbia fa riferimento al verbo amare e l'amore specifico che c'è tra un uomo e una donna, tra marito e moglie. È l'amore di coppia che permette di conoscersi l'un l'altro attraverso un'esperienza vissuta quotidianamente e anche nell'esperienza del rapporto fisico d'amore unico e irrepetibile. Per cui i due sposi si conoscono come nessun altro si conosce. Neanche la mamma e il papà conosce bene così suo figlio e sua figlia, perché hanno questo rapporto intimo. Quindi è una conoscenza per amore, per esperienza d'amore. Ancora una volta, se noi vogliamo conoscere Gesù, che è il buon pastore, colui che guida per le strade buone e belle la nostra vita fino alle strade della vita eterna, dobbiamo vivere con lui l'esperienza dell'amore intimo. E l'esperienza dell'amore intimo con Gesù si fa attraverso la preghiera. Allora, quando io prego, non prego perché devo ottenere chissà che cosa, faccio uno scambio commerciale con il Signore. Prego tanto, dico tante belle parole, tante belle preghiere, e allora il Signore mi deve dare. Poi, se non succede quello per cui io ho pregato, allora non prego più, il Signore non c'è, non conta niente, non è capace. Questa è una preghiera pagana, non è la preghiera cristiana. La vera preghiera cristiana è stare cuore a cuore con Gesù. È perché io ho bisogno dell'amore di Gesù, La preghiera è amare, amarsi reciprocamente. Come un marito e una moglie si amano reciprocamente, come due innamorati si amano reciprocamente, come due fidanzati si amano reciprocamente. Allora vedete che io non posso fare a meno della preghiera. Poi succede che tra marito e moglie si brontola anche, oppure ci sono dei momenti di crisi dove ci si allontana un po', dove si dicono delle parole forti, poi ci si perdona e si ritorna insieme e ci si vuole più bene di prima. Così è un rapporto vivo quello col Signore. Vuoi fare l'esperienza di Gesù, conoscere davvero Gesù? Conoscilo amandolo così, stando cuore a cuore con Lui. Quando vai a pregare, certo puoi usare le preghiere imparate a memoria, ma usa le parole che il cuore ti suggerisce, che l'amore ti dice. Magari usa anche parole forti con Gesù, sgridalo se hai bisogno, perché magari tante cose nella vita secondo te Lui non le capisce. Insomma, all'amato e all'amante si possono dire tutte le cose, perché l'altro che ci ama capisce. Come Giobbe nell'Antico Testamento, proprio perché amava il Signore, gli ha detto di tutto e di più. E poi alla fine il Signore gli ha risposto e lui ha detto: mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò, ho parlato una sola volta, adesso farò silenzio. Cioè, è il silenzio dell'amore, dello stare cuore a cuore. Questa è la preghiera. Terza ed ultima cosa per conoscere Gesù, ecco, è importante fare anche un altro tipo di esperienza. Cioè, Gesù si preoccupa dell'unità e del radunarsi del gregge. Dice a un certo punto: «Io ho altre pecore», dice Gesù, «che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore». Insomma, qui si fa riferimento a Geremia, capitolo 23, quando annuncia che le pecore di tutte le nazioni saranno radunate, diventeranno un gregge solo e un pastore solo. Vuoi veramente fare l'esperienza di Gesù che è il buon pastore? Lasciati guidare dal desiderio, dalla passione dell'unità, del cercare in tutti i modi, con le parole, con i gesti, con le scelte, di radunare gli uomini in un'unica famiglia. Usa tutti i mezzi che ha a disposizione. Oggi abbiamo i social, che sono potentissimi, che con un clic collegano il mondo intero, ma a volte fanno anche dei danni tremendi. Perché dietro ci può stare anche il desiderio del potere di qualcuno di tenere tutti sotto controllo. Non è questa l'unità, l'unità del potere di qualcuno sugli altri, no? È l'unità dell'accoglienza di tutti, tutti diversi, perché ognuno di noi è diverso. Quando siamo venuti al mondo, il Signore ha buttato via lo stampino, dice un proverbio africano, no? Per dire ognuno, quindi è l'accoglienza reciproca nella diversità, ma nell'unità di sentirci tutti figli del Padre, fratelli tra di noi, pur diversi, e quindi un'unica famiglia, un'unica comunità di cui la Chiesa è un segno, un in germe. Nella Chiesa, quando vediamo queste grandi celebrazioni dove vengono uomini e donne da tutte le parti del mondo, tutti diversi per cultura, per lingua, eppure tutti uniti dall'unica fede e dall'unico amore per il Signore. La Chiesa è in anticipo già questo germe di unità di tutto il genere umano. Allora, vogliamo conoscere davvero Gesù? Primo, facciamo l'esperienza della donazione, del sacrificio, del sacrificarsi gli uni per gli altri, del donarsi, dello spendersi, in mille modi. Ognuno con la guida dello Spirito avrà i suggerimenti che la fantasia dello Spirito gli darà per sacrificarsi e darsi agli altri. Secondo, fare l'esperienza dell'amore intimo con il Signore attraverso una preghiera, come Gesù conoscevi il Padre conosce Gesù, cioè si amavano e si amano reciprocamente quando Gesù stava delle notti intere a cuore con il Padre, e non ci dicono tante parole, è lo stare proprio dove parla il cuore. Questa preghiera intima, profonda, che possiamo fare a casa, ma se siamo disturbati, come tanti mi dicono in questo tempo, sì, ascoltano alla radio, la televisione, la messa o il rosario, ma poi sono distratti, potete andare in chiesa in qualsiasi momento, o in un angolo del giardino, oppure in una passeggiata, o in un eremo, insomma ci sono in un ritiro, tante occasioni, cioè pregare vuol dire stare a cuore con il Signore, lì lo conosci davvero. Terzo, lasciarsi prendere dal desiderio e dall'azione di diventare un'unica famiglia umana, lavorare per costruire l'unità e non le divisioni. E qui ce n'è da fare molto. Allora tu farai esperienza di Gesù buon pastore. Ma siccome vi voglio raccontare la storia riguardante anche la Madonna oggi, perché siamo nel mese di maggio, siamo entrati nel mese di maggio, adesso voglio lasciare un po' di tempo, un po' di spazio prima del santo del giorno e poi arrivare alla storia che si può aprire al mistero di Maria che ci guida in questo mese di maggio verso la piena conoscenza di Gesù come aveva lei, perché lei si è sacrificata per il suo figlio. Quante una spada trafiggerà l'anima. Lei l'ha amato suo figlio, quante volte è stata in silenzio a contemplarlo. Lei ha agito per l'unità, era nel cenacolo quando è sceso lo Spirito per tenere unita la Chiesa, simbolo e germe dell'unità di tutto il genere umano. Lasciamoci guidare dalla Madonna, anzi cercheremo di mettere l'immagine della Madonna nel nostro angolo della preghiera. A tra poco. Che bello stare insieme un po' in compagnia, ascoltando delle cose belle e buone che riempiono il cuore e l'anima. Abbiamo bisogno di questo, carissimi. Altrimenti siamo sempre bombardati dalle solite notizie dei TG o dei film, i cartoni, eccetera. Insomma, proviamo adesso a staccare un po' tutte le altre fonti di comunicazione e cerchiamo di metterci in ascolto della parola che viene dall'alto, del Signore, attraverso anche questo umile mezzo della radio o di Facebook della radio in streaming, eh? È arrivato il momento del santo del giorno. Guardate, oggi però io vorrei raccontarvi la storia di due santi di ieri, del 3 di maggio, non del 4, perché una volta al mese, ogni mese, viene raccontata la storia di santi apostoli, sono 12 più Mattia, eccetera. Quindi, insomma, poi c'è Paolo che non era dei 12, è stato aggiunto. Insomma, ogni mese, perché la nostra fede è fondata sulla testimonianza degli apostoli. Mi dispiaceva perdere l'occasione di affrontare la vita di San Filippo e di San Giacomo, che era ieri il 3 di maggio. Sono due apostoli del primo secolo della cerchia di Gesù. Quindi oggi vi racconto un po' la loro vita. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca riportano soltanto il nome e il luogo di nascita di Filippo, cioè il paese si chiamava Bezzaida sul lago di Genezaret, il lago di Galilea. Giovanni, l'evangelista, aggiunge che Filippo è amico di Natanaele, il cosiddetto Bartolomeo, al quale fa conoscere Gesù. Gli dice a Natanaele, o il cosiddetto Bartolomeo. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Vieni e vedi. Nel racconto della moltiplicazione dei pani, Gesù chiede a Filippo: dove compreremo pane sufficiente a sfamare tutta questa gente? Gesù poi toglie Filippo e gli altri dall'imbarazzo, moltiplicando miracolosamente i pochi pani, 5 pani e 2 pesci trovati tra i presenti da un ragazzo. Filippo è di scena anche nell'ultima cena, quando dice a Gesù, dopo la lavanda dei piedi, impegnato in un non facile discorso, Gesù, i discorsi da Dio, gli chiede: maestro, mostraci chi è il padre, ci basta, insomma faccelo vedere e ci basta. Un atto di fede cieca in Gesù, ma anche il segno di una intelligenza molto semplice, quella di Filippo. Dopodiché Filippo rientra nell'ombra e non si dice più niente di lui, neanche nel Vangelo di Giovanni. Una tradizione lo descrive morto, crocifisso, come Gesù, dopo aver testimoniato nel mondo la buona parola, la buona novella di Gesù. Giacomo invece, apostolo, vescovo di Gerusalemme, è detto minore per distinguerlo da Giacomo il maggiore. Figlio di Alfeo e cugino di Gesù, nei Vangeli non ha alcuna parte importante. Entra in scena invece negli Atti degli Apostoli come vescovo di Gerusalemme, dopo che Erode ha ucciso l'altro apostolo di nome Giacomo, Giacomo il maggiore appunto, e si dimostra persona dotata di notevole autorevolezza. Era considerato una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme. Nel Concilio di Gerusalemme, primo grande concilio, verso gli anni 40-41, suggerisce norme che garantiscono la convivenza di cristiani di origine ebraica con quelli provenienti dal paganesimo. È autore della celebre lettera, abbiamo una lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento, nel quale afferma che la fede senza le opere è morta. È un uomo molto concreto. Lo storico della Chiesa Eusebio lo descrive come ascete irreprensibile, uomo saggio e giusto, che conquista molte alla fede cristiana. Governa la comunità di Gerusalemme fino al 62 d.C., quando è condannato a morte e ucciso per lapidazione. Due apostoli, Filippo e Giacomo, che ci danno la testimonianza di Gesù e tengono unita la primitiva comunità di Gerusalemme. Con il dono della vita, vedete, il sacrificio di sé. Ma è attraverso il sacrificio di sé, che apparentemente sembra una perdita, in realtà pone il fondamento di una continuità di vita. Quello che ha fatto Gesù è il modo per conoscere Gesù e per portare avanti nel tempo e nella storia, come hanno fatto gli apostoli e successori degli apostoli, che sono i vescovi, tanti vescovi santi e martiri, e come fanno tanti cristiani, il nome di Gesù, la presenza di Gesù fino alla fine del tempo e della storia. Questo è il primo modo che ho detto. Tra poco, la storia su Maria. Il momento della storia. Oggi vi voglio raccontare la storia della porta del cielo. Sì, perché è importante nel mese di maggio cercare di capire un po' il significato della presenza della Madonna nella nostra vita. Siamo invitati a pregare con il Santo Rosario, ma vi leggo e vi racconto questa storia, la porta del cielo. Aldebrando, signore di Torrebruna, tenebrosa roccia vicino a Poggibonsi, in Toscana, aveva un gran brutto carattere. Fin da piccolo si era mostrato insofferente e violento. Insieme ad una banda di coetanei che abitavano nel contado, su cui regnava con felice paciosità suo padre Gualtiero, si era distinto per dispetti e cattiverie ai danni dei tranquilli concittadini. Mastro Basilio, il vinaio, si era trovato nella sua cantina le botti piene d'acqua dello stagno, mentre ranocchi e oche che abitavano nel medesimo podere avevano passato tremende giornate a sguazzare nel vino e a starnazzare e gracchiare ubriachi fradici. Guardate che atti di vandalismo facevano. Comandando i suoi amici più scavezzacolli, Aldebrando si divertiva a colpire con improvvise sassaiole i guidatori dei carri dall'alto delle mura del suo maniero paterno, suo castello. Anche il buon Pievano, il parroco del borgo, si accorse un bel mattino che erano sparite le corde delle campane, e quel giorno la torre campanaria, di solito ciarliera e canterina, rimase in silenzio, procurando a tutti gli abitanti di Torrebuona grossi problemi per l'ora di messa, di pranzo e di cena. Non c'erano gli orologi allora, in quel tempo. Di frequentare la scuola, naturalmente, neanche a parlarne. Aldebrando si era fatto un punto d'onore di imparare il meno possibile. Gli insegnanti del resto erano ben contenti di non averlo tra i piedi. In una cosa però non aveva rivali: nel maneggiare la spada. A 15 anni già batteva cavalieri molto più sperimentati e guerrieri tornati da Terra Santa, temprati da 1000 battaglie. A 20 anni Aldebrando divenne duca di Torrebruna, perché suo padre morì e il suo primo pensiero fu quello di organizzare un'armata di soldati cattivissimi. Nei dintorni di Poggibonsi ben presto tutti impararono a conoscere il terribile esercito di Aldebrando di Torrebruna. Era formato da soldati feroci e crudeli. Come una valanga di ferro si abbattevano su castelli e villaggi, travolgendo ogni resistenza. Quando gli abitanti della regione scorgevano i vessilli neri ondeggianti al vento, che annunciavano l'arrivo delle truppe di Aldebrando, correvano a rifugiarsi nelle chiese, sperando che la tempesta di fuoco e acciaio passasse presto. Guai a chi tentava una resistenza. I signori e i castellani si affrettavano a consegnare le chiavi dei loro castelli e delle loro città, accettando le rudi condizioni di Aldebrando. Un giorno il feroce capitano si trovò davanti al grande portone di un convento. Una delle tante spie che Aldebrando aveva sguinzagliato nei dintorni gli aveva riferito che nel convento erano conservati calici, reliquiari e candelabri preziosi. Il portone del convento era sbarrato. I cavalli dei soldati sbuffavano grattando il suolo con gli zoccoli. Impaziente, Aldebrando percosse il portone con la spada. Si affacciò un frate dall'aria umile e spaventata. «Che cosa cercate? Apri la porta!» «Le tue intenzioni non sono buone, quindi non aprirò!» «Abbatterò questa porta e disporrò come voglio di tutto quello che c'è dietro!» «E tu?» aggiunse minaccioso, «sarai schiacciato come uno scarafaggio. Puoi entrare per questa porta con la forza», replicò in tono solenne il fraticello, «ma nella porta del cielo non entrerai». E lui, Se esiste una porta del cielo, ci entrerò sul mio cavallo davanti ai miei soldati. Il portone venne sfondato a colpi di scure e il convento fu saccheggiato. Ma alcuni giorni dopo, mentre il sole del tramonto incendiava l'orizzonte, Aldebrando contemplava con lo sguardo corrucciato, dall'alto della sua torre del castello, le inattaccabili frontiere del suo regno. Da qualche tempo una strana inquietudine gli pesava sul cuore. Le parole dell'umile fraticello gli rimbombavano nella mente: la porta del cielo. Gli sembrava impossibile che esistesse qualcosa che lui non poteva conquistare. Agitò un pugno verso l'alto e gridò: «Se c'è una porta del cielo, io la troverò!» La sua sfida si perse nella brezza della sera, che distese svelta la sua tovaglia d'ombra sulla pianura. Il giorno dopo, Aldebrando sellò il più veloce dei suoi cavalli e uscì dal castello sprombattuto e senza scorta. Cavalcò per tutta la giornata. Tornò a sera, stanco e impolverato. I suoi occhi brillavano come quelli di un febbricitante, le sue labbra mormoravano: «La troverò, la troverò, la troverò!» Il giorno dopo e quelli seguenti, Aldebrando tornò a cavallo attraverso il suo regno, sempre cercando una cosa sola: la porta del cielo. Poi, una sera, Aldebrando non tornò al castello. Se la porta del cielo non era nei confini del suo regno, avrebbe percorso tutti i regni della terra per trovarla. Così il terribile Aldebrando di Torrebruna, l'invincibile guerriero che tutti temevano, si trasformò in una specie di vagabondo che percorreva i sentieri più nascosti, chiedendo a tutti: «Conosci la porta del cielo?» I suoi abiti divennero stracci, i suoi capelli divennero bianchi d'argento come la sua lunga barba. Qualche bambino, vedendolo arrivare, si metteva a piangere. Qualcun altro lo prendeva in giro. Aldebrando era più deciso che mai a vincere la sua sfida. Per mangiare fu costretto a tendere la mano e chiedere l'elemosina. Dormiva nelle stalle, nelle foresterie dei conventi. Senza accorgersene, un poco alla volta, la sua anima, che sembrava di ferro, si addolcì. Molti, vedendolo passare, lo prendevano addirittura per un santo eremita. Passarono molti anni. Un mattino, senza un motivo preciso, Aldebrando, ormai vecchio e stanco, riprese il cammino di casa. Arrivò sotto le mura della sua rocca e fissò quelle mura che ancora portavano i segni della sua antica arroganza nel castello. Una donna anziana e curva arrancava per la stradina che portava al villaggio con una grande fascina di sterpaglie sulle spalle. Aldebrando fece un gesto che negli ultimi tempi gli era diventato abituale. «Posso darti una mano?» chiese con un sorriso gentile. «Grazie», mormorò la vecchietta. Prese la fascina sulle sue spalle e cominciò a camminare accanto alla donna. Fatti pochi passi, però, la donna disse: «Siamo arrivati!» Aldebrando si fermò stupito. «Qui?» Erano ad un bivio segnato da una piccola edicola, una piccola santella dedicata alla Vergine Maria. Era un piloncino diroccato con una statuetta della Madonna e una scritta dipinta sul frontone. Aldebrando lesse lentamente la scritta. Era in latino: «Ianua Celi». «Che cosa significa?» chiese. «Porta del cielo», rispose sorridendo la donna. Aldebrando ebbe un balzo al cuore. «Come? Qui? A due passi da casa mia? e io l'ho cercato in tutto il mondo. La donna si era raddrizzata e, con un rapido movimento, posò i cenci da vecchia che la ricoprivano e si rivelò improvvisamente come una giovane vestita di un abito luccicante come un cielo stellato. Ti aspettavo. Ricordi quante volte si è passato qui davanti da bambino con la tua spada di legno, poi sul tuo cavallo bardato per la battaglia? E quando volevi trovare la porta del cielo? Ora l'hai trovata. È molto diversa da come te l'immaginavi. E non hai bisogno di abbatterla per entrare. Sono io che ti invito. Aldebrando si inginocchiò perché riconobbe la madre di Dio. Intanto il pilone sembrò girare su se stesso, rivelando una scala che si perdeva nell'infinito. «Vieni», ripeté Maria. Aldebrando si incamminò verso la scala celeste. Fu trovato inginocchiato davanti all'edicola della Madonna il giorno dopo. Era morto con uno strano sorriso sulle labbra. Nessuno lo riconobbe. Ancora oggi, vicino a Poggibonsi, c'è un pilone con la scritta «Ianua Celi», «Porta del cielo». Un pilone che ha una strana posizione, messo di traverso, come se una volta avesse girato su degli invisibili cardini. Bella questa storia di Aldebrando. Andate a Poggibonsi a vedere questo pilone. Vedete, Aldebrando pensa che tutto si possa conquistare con la forza della spada, del cavallo, della guerra. Il cielo, invece, Dio, appartiene ad un'altra dimensione. Si conquista con la generosità, la pace, la dolcezza, la carità, l'amore. Soltanto quando Aldebrando ha imparato tutto questo attraverso il suo girovagare per il mondo diventando un umile pellegrino, trova la via del cielo, la via del paradiso. E Maria è sempre pronta a indicarla a lui e a tutti. È arrivato alla fine della sua vita, pronto per salire la scala che porta in cielo, che porta a Dio. La Madonna è colei che ci apre la porta, anzi è la porta. Se ascoltiamo e viviamo come lei ha vissuto, lei ci indica Gesù, che è la via. Gesù dirà: io sono la via, la strada, la verità, perché sono la verità e la vita, che porta alla vita, la vita eterna, la vita piena. Ecco, carissimi, in questo mese di maggio, quando noi preghiamo il Santo Rosario, so che con i catechisti i ragazzi sono collegati, oppure abbiamo detto di fare le piattaforme digitali di tutti i centri del Rosario, fatevi aiutare dai figli, dai nipoti, oppure il giovedì sera dalla nostra chiesa su Radio Alfa in diretta 8:45, oppure il venerdì sera per i giovani con Don Matteo sulla piattaforma Zoom alle 20:30 dalla Madonna dell'Oratorio. Insomma, preghiera del Rosario, quello dice: ma è una preghiera parolaia, piena di parole. È la ripetizione dell'Ave Maria intorno a un mistero della vita di Gesù, cioè è che la Madonna ci porta a Gesù, che è la strada che ci porta in cielo. La Madonna è la porta che ci apre a questa strada di Gesù che ci porta in cielo. Ma la ripetizione dell'Ave Maria continuamente è come se ci fa venire un po' di sonno, magari ci addormenta. È un po' una preghiera contemplativa. In realtà la preghiera del Rosario, ripetuta senza dover star lì a pensare a chissà che cosa, perché non dobbiamo leggere dei libri, ma ripetere le parole dell'angelo alla Madonna e quelle preparate dalla Chiesa che supplicano la Madonna, prega per noi appunto, adesso nell'ora della nostra morte, perché entriamo in paradiso, è quella che si fa col cuore. C'è una preghiera che ci fa quasi addormentare in compagnia del Signore e della Madonna, e quindi ci fa scoprire l'intimità amorosa con Lui. Ecco che cos'è il Rosario: una preghiera contemplativa. Allora mi raccomando, allora io vi chiedo di andare a vedere tutte le edicole, le santelle della Madonna che ci sono nel nostro paese, fate la foto anche col cellulare e poi mandatemela. E poi mettetela, stampatela lì nel vostro angolo della preghiera. Ce ne sono tante. Questo è il compito di questa settimana. Non potremo andare a trovarci nei luoghi di queste santelle, di questi capitelli, perché non si può fare assembramento ancora. Però, se noi le abbiamo in casa nostra, è come se fossimo uniti a tutti i fratelli e le sorelle che pregano in tutti i luoghi della nostra parrocchia. Oggi, da oggi si può uscire anche più di 200 metri lontani da casa, facciamo una passeggiata e andiamo a vedere una santella. Che vi dico io? Una santella potrebbe essere quella di via Sant'Antonio, oppure quella di via Santa Maria, oppure quella di via Paganini nella zona dei musicisti, oppure trovate anche quella che c'è alla Casa degli Alpini, anche lì insomma facevano il rosario, oppure nella chiesa di Selvole, oppure nella chiesa del Poiano, nella chiesa di Casalpoglio, oppure a Sant'Apollonio, oppure potete trovare la Madonna dell'Oratorio, oppure potete trovare là gli Zecchini, anche là c'è un'edicola della Madonna nella chiesa di San Michele, nella chiesa di Berenzi, alla Rassica. Insomma, io vorrei che voi scovaste tutte le edicole della Madonna dove ci sono, anche magari nei giardini. Fate la foto, mandatemela sul mio WhatsApp, sul WhatsApp della radio, oppure in diretta @radioalfanet.it. Il mio numero è 339-503-6611, ripeto, 339-503-6611. E allora è come se tutta la nostra comunità, ecco il discorso dell'unità, fosse davvero unita attorno a queste immagini della Madonna. Come un cuore solo, un'anima sola, siamo tutti uniti in preghiera. Oggi. Bene, a tra poco per voi, carissimi sposi. Come a voi adesso, carissimi sposi, papà e mamma, magari siete al lavoro, però in podcast potete sentirla di nuovo questa trasmissione, o su Facebook della radio, o in podcast della radio, perché do delle piccole chicche, dei piccoli strumenti di azione nella vita di coppia. Oggi vorrei cominciare con voi a scoprire quali sono i 5 livelli di comunicazione in un rapporto di coppia. Voglio raccontarvi il primo livello. Il primo livello di comunicazione, perché sembra facile, tutti sappiamo come parlare, ma non è sufficiente parlare per comunicare. Comunicare vuol dire trovare qualcosa di comune, cioè entrare in comunione profonda, e questo non è sufficiente dire delle parole al vento. Allora, sono un po' come una scala in ascesa, piccoli gradini. Il primo gradino, e ogni gradino va sempre più in alto o più in profondità. Lo potrei definire così, una specie di conversazione da corridoio, perché è il tipo di comunicazione che si instaura passando per una anticamera. Per esempio, qualcuno dice: ciao, come stai? Bene, e tu? Bene, grazie. A questo punto Avete attraversato il corridoio e la conversazione si conclude. Questo livello della comunicazione è comune nel matrimonio. Spessissimo viene così. Ma molto poco gratificante, dice molto poco. Molti anni fa, una giovane donna, il cui marito era pilota di linea, mi disse: «Mio marito per 3 giorni lavora e per 3 giorni è a casa. Quando torna a casa gli chiedo: com'è andata?» E lui mi risponde: «Bene». Dopo essere stato 3 giorni lontano, non ha nient'altro da dirmi. Comprendete la frustrazione di questa signora? Alcune coppie procedono per giorni limitandosi solo a questo primo livello, una conversazione da corridoio, come dico, e non è sorprendente che nel loro rapporto di coppia manchi poi l'intimità. Non c'è comunicazione vera. Insomma, quando San Paolo nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 6, dice: «Parlate sempre con gentilezza e intelligenza per saper rispondere a tutti nel modo migliore», ecco, spiega come dovremmo parlare. In altri termini, la comunicazione che voi dovreste perseguire all'interno del vostro rapporto di coppia non è semplicemente una conversazione convenzionale e insulsa, ma deve essere una conversazione significativa, che dice cose vere, profonde. Se questo non accade, non siamo soddisfatti. Bene, i prossimi giorni prenderò in considerazione gli altri livelli della comunicazione. Allora prego con voi così adesso, carissima coppia. O Padre, perdonami per le volte in cui le mie parole sono state così inconsistenti che ho offerto al mio coniuge solo conversazioni prive di contenuto. Ti prego, aiutaci a comunicare in modo più ricco e profondo. Amen. A tra poco. Ed è arrivato il momento della preghiera tutti insieme, della comunione spirituale. Siamo nel mese di maggio, so che preghiamo con il rosario. A proposito, andate a fotografare tutte le santelle, le edicole, i capitelli, io li conosco tutti, eh. Poi, alla fine del mese di maggio, con i catechisti, le catechiste, chiunque me li fa vedere, io darò un premio a tutti quelli che hanno le foto di tutti i capitelli delle nostre comunità, anche delle nostre frazioni di Castelgofredo. È una caccia al tesoro, mi raccomando, ragazzi, tutti devono averle tutte. Darò un premio a tutti. Ripeto, anche se siamo nella preghiera del rosario il mese di maggio, però non dimentichiamo la comunione spirituale profonda con Gesù, l'intimità con Lui. Caro Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. ed è il momento del ricordo dei nostri cari defunti. Tra poco inizierà la messa dell'esequie, quindi con il funerale, il primo funerale dopo il lockdown, all'aperto davanti alla cappella del nostro cimitero per la nostra sorella Chioda Sandrina in Dossena, da via Cristoforo Colombo. Oggi possono riprendere i funerali, però possiamo farli all'aperto nel nostro cimitero. Abbiamo già predisposto tutto. Alle 4:30 ci sarà questo funerale, un altro domani, e così vorremmo quasi abbracciare tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ricordo a tutti che è possibile partecipare solo agli stretti parenti, non più di 15 persone, con la mascherina e tenendo la distanza di 1 metro. Speriamo un po' alla volta di poter partecipare tutti insieme alla grande liturgia eucaristica che ci fa diventare un cuore solo, un'anima sola, per mezzo dell'Eucarestia, cioè dell'utrirci dell'unico corpo e dell'unico sangue. A domani, mi raccomando! Comincia la caccia al tesoro per le santelle della Madonna del nostro paese. Buona serata.